questo punto c'è l'ultimo intervento, diciamo l'ultima relazione, che è quella di Giacomo Tesio, programmatore.
Sì, buonasera, grazie, sono particolarmente felice di vedere la CGIL, che è il mio sindacato, organizzare un convegno su questi temi in cui per una volta c'è anche un programmatore, perché non è affatto scontato, si assume che la questione informatica sia descrivibile senza una comprensione profonda anche della tecnica, del fare, di come funziona, anche a basso livello, insomma, le cose di cui stiamo parlando. Io queste cose le faccio per mestiere, ne faccio anche altre. L'intervento della professoressa di Cinzia Maiorini è stato splendido, secondo me, ha posto tutta una serie di problemi che la cui risposta purtroppo è molto complessa. Alcune analisi richiederebbero molto molto tempo e molto solide basi informatiche. La mia utilità qui penso possa solo essere quella di anticipare un po', di fornire alcuni spunti che saranno quelli che costituiranno il tema, insomma, del mio incontro poi in un futuro corso che la CGIL ha già organizzato. Allora, vi condivido due slide e una immagine che ho già preparato, giusto per darvi un'idea di quanto le cose che ha detto Cinzia siano profondamente corrette. Ditemi se vedete in questo momento con tre slide, una che si intitola Cibernetica. Allora, se le vedete, allora, la cosa interessante, noi parliamo di cyber security, ma tendiamo a confondere cyber security, per esempio, con la sicurezza informatica o a volte anche con altri temi connessi, come la privacy, la protezione dei dati personali, tutti i temi connessi, ma che non sono la stessa cosa. Non sono la stessa cosa perché la cibernetica stessa è un concetto molto più ampio. La prima occorrenza del termine in termini moderni risale al 370 a.C., parte di Platone, lo scrive Platone nella Repubblica, utilizzando il termine cibernetikes techne, che sarebbe l'arte di governare. La prima occorrenza del termine cibernetica con il significato che in realtà ha oggi, anche se non lo utilizziamo così. Successivamente, questo termine viene ripreso poi nel 48 da Weiner, che scrive un libro intitolato La cibernetica, controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina. Cibernetica si occupa di quei sistemi a controllo automatico. Per capire cosa si intende per controllo automatico, ho preso questa piccola immagine tratta da quel libro che indica cosa caratterizza un automatismo, no? Un automatismo all'interno, un automa all'interno di un sistema cibernetico. Si tratta di qualcosa che ha dei sensori, che ha un centro di controllo e effettua delle azioni che producono effetti su altri sistemi e poi reagisce a questi effetti, no? In questo ciclo, questo modello, no, dell'automa cibernetico è così astratto da essere applicabile indifferentemente a una macchina, non lo so, una lavastoviglie, oppure o una stampante, o a un essere umano. E infatti uno dei problemi di questo livello di astrazione è che a questo livello di astrazione la cibernetica può trattare, un sistema cibernetico è qualunque cosa dove ci siano degli enti che agiscono e reagiscono, quindi tutto. E quindi tutti i sistemi, gli ecosistemi, la fabbrica è un sistema cibernetico, la scuola in questo momento, l'ospedale è un sistema cibernetico molto complesso. Cioè abbiamo tutta una serie di sistemi cibernetici che sono la norma, che ci circondano continuamente. Allora, noi viviamo immersi in questi sistemi cibernetici, ma ne abbiamo una comprensione molto molto superficiale. Se io vi chiedessi di contare gli automatismi che vi circondano, anzitutto voi non conterete le persone, ma o i gatti, ma in termini cibernetici dovreste. In un sistema cibernetico, se doveste contare tutti gli automatismi, probabilmente vi dimenticherete di contare ogni singolo software.
Compagni, buongiorno.
Buongiorno. Stai facendo.
Io sono con la cyber security.
Il microfono aperto, se potete chiudere chi non sta intervenendo.
Dicevo. In un sistema cibernetico non contereste probabilmente, nel sistema cibernetico in cui siete immersi in questo momento, tutti gli automatismi che stanno veicolando in questo momento la nostra chiacchierata. Non li contereste perché non li potete vedere. Molti di questi sono router, sono firewall che in vari punti della connessione trasmutano e cambiano e decodificano i dati che ci stiamo scambiando. Oppure non contereste ogni singolo software che sta sul vostro cellulare e che ascolta, misura la luminosità della stanza, eccetera, eccetera. Quindi ogni singolo software in sé è un sistema cibernetico. Allora diventa particolarmente, importante comprendere la definizione che utilizzava appunto Platone. Perché i sistemi, gli automatismi che in questo momento ci circondano e sempre di più ci circonderanno, sono più delle persone, sono più in numero delle persone. Se li contiamo tutti, sono ordini di grandezza di più delle persone. E chi controlla questi automatismi può rendere le persone, può integrare le persone all'interno di un sistema complesso di cui queste persone, se non sanno come questi automatismi funzionano, finiscono per diventare ingranaggi. Una cosa che cercherò sicuramente per il corso sarà l'immagine di Charlie Chaplin in tempi moderni, cioè veramente ingranaggi all'interno non più di una fabbrica però, ma della quotidianità a casa nostra. Nel momento in cui ci portiamo in camera da letto il nostro cellulare, abbiamo una valanga, decine di automatismi solo contenuti nel nostro cellulare, che usano i sensori di quel cellulare e che inviano presso terzi informazioni su di noi. Peggio ancora se ci mettiamo strumenti come Alexa o come Google Echo, eccetera, eccetera, o utilizziamo assistant come Google Assistant, no? Quindi questa è la dimensione politica del problema. In questo momento siamo in minoranza e non siamo noi esseri umani e non siamo consapevoli nemmeno del problema per la stragrande maggioranza. Sono pochi coloro che lo sono. Ancora meno sono in grado di intervenire concretamente, tecnicamente, cioè sono in grado di alterare il funzionamento di questi automatismi, monitorarli o fare in modo che, o utilizzarli a proprio vantaggio invece che a vantaggio di chi li controlla. Però se voi immaginate che ci sono decine di software, di automatismi nella stanza in cui siete, che sono controllati da altre persone che ne controllano, che controllano automatismi simili a casa di decine di migliaia, di milioni di altre persone, inizia ad accogliere un problema, un pochino il problema politico, che va oltre quello che è stato indicato. Il problema fondamentale è che la sicurezza cibernetica, poi la sicurezza informatica è un sottoinsieme della sicurezza cibernetica, perché la sicurezza informatica riguarda anzitutto i dati, mentre la sicurezza cibernetica riguarda anche le persone all'interno, le interazioni fra le persone, cioè poiché questi automatismi, noi siamo automatismi che non ci basiamo su dati, noi ci basiamo su informazioni, le informazioni esistono solo nel nostro cervello, il dato è solo una rappresentazione di questa informazione, sin dalla scrittura, non è che stiamo parlando di un qualcosa che è nuovo come concetto, anche se è nuova la scala e la velocità con cui possiamo elaborarli. Quindi la sicurezza cibernetica è molto di più, riguarda molto di più che i dati, che la sicurezza informatica, riguarda anche in parte, riguarda sicuramente tutta la protezione dei dati personali. E non è possibile alcuna sicurezza cibernetica, e lo dico da tecnico, non lo dico da iscritto alla CGIL, persona di sinistra, lo dico da tecnico. La sicurezza informatica non è possibile senza una profonda comprensione dei meccanismi di funzionamento degli automatismi che ci circondano. Senza, non una comprensione solo, diciamo, so come si usa, ma so come funziona e a livello tale che posso anche modificarlo o posso alterare le condizioni del suo funzionamento in modo tale da volgerlo a mio vantaggio, nel mio interesse. Posso cogliere tutte le implicazioni, tutti gli else. Quando si presenta una nuova applicazione, anche nel mercato, no? Il mio lavoro, io sviluppo questa applicazione, quando si presenta un'applicazione di solito si presentano tutti quelli che si chiamano happy path, cioè i percorsi facili, le cose per cui il cliente è disposto a pagare, no? È importante che il cittadino, il lavoratore, il genitore, il cittadino sia in grado di cogliere anche tutti gli else, tutte le eccezioni, tutti i casi anomali, no? Di prevederli in modo tale da poter utilizzare in modo sicuro, proteggendo la propria e l'altrui incolumità, ma anche la propria e l'altrui libertà, questi strumenti. Senza questo tipo di profonda conoscenza, purtroppo si parte in svantaggio, si parte in una situazione in cui è un po' come se si facesse la democrazia con un popolo di analfabeti. Capite bene che coloro che sanno leggere e scrivere avranno un vantaggio incommensurabile rispetto a coloro che non lo sanno fare. Nello stesso modo, oggi chissà, chi comprende come funzionano e realizza gli automatismi che ci circondano ha un vantaggio incommensurabile e inconcepibile addirittura per coloro che non li sanno realizzare. In questo contesto io spero tantissimo nella CGIL, spero veramente molto nella CGIL. Io ringrazio per avermi messo in contatto con voi, Giulio De Pretra, perché la CGIL può fare molto, non solo in termini di formazione dei lavoratori e di sensibilizzazione dei lavoratori, che è una cosa fondamentale, ma anche il potenziale per creare un cuscinetto, no? Come dire, un cuscinetto di servizi. Io vi faccio un esempio banalissimo. Sono sicuro che molti di voi utilizzano Gmail come casella di posta. Questo significa che tutte le persone che vi scrivono stanno cedendo a Google informazioni, le stesse informazioni che cedono a voi. Però di voi si fidano, magari di Google no, e non hanno alcuna ragione per cui fidarsi, ve l'assicuro. Al di là dell'ingresso in guerra di Google e dei GAFAM in generale, al di là dell'ingresso in guerra, adesso tocca alla Russia, magari domani non solo alla Russia, ma al di là di questo state cedendo a delle persone che per business model manipolano i cittadini, li manipolano a livello economico per farli comprare quello che viene venduto, ma naturalmente li possono manipolare tranquillamente anche a livello politico. Quindi una cosa bellissima che, di cui io sarei ulteriormente più orgoglioso del mio sindacato, per esempio, sarebbe se il sindacato offrisse una casella email, che è una cosa che non costa molto, però naturalmente non sui server di Amazon o di Google, cioè su server propri, è una cosa che non costa molto a un sindacato, però sarebbe già un qualcosa che gli iscritti, che potrebbe far capire agli iscritti l'importanza di comunicare su caselle email che non siano sotto il controllo di Google, per esempio se hanno una casella di email, o del datore di lavoro. Perché nel momento in cui io scrivo a un rappresentante sindacale per lamentarmi del comportamento del mio datore di lavoro, il mio datore di lavoro, se uso la casella della casella email, ha tecnicamente, poi naturalmente dirà sempre che non lo farebbe mai, però ha tecnicamente accesso a quella casella, a quella email. Quindi l'importanza, al di là della formazione, che è fondamentale, che è l'unico modo, noi dobbiamo ringraziare, se ci troviamo in questa situazione, noi dobbiamo ringraziare la P2 e poi tutti i governi che l'hanno rappresentata, no? Però noi dobbiamo ringraziare la P2 perché nelle scuole, che è il posto principale dove sarebbe dovuta avvenire la formazione, non c'è stata, c'è stata, le scuole sono diventate aziende, insomma, che quindi trattano i ragazzi come clienti. La CGIL può fare qualcosa, però non solo nella formazione, che è fondamentale, ma può fare qualcosa anche nella pratica, fornendo dei servizi che in questo momento potrebbe fare della cosa, fornendo dei servizi cibernetici, informatici, che in questo momento non vengono forniti. Questo perché se la cibernetica è l'arte di governare in un sistema in cui si integrano esseri umani e automatismi, la cibernetica, chi non è in grado di dominarla e chi non è protetto da questi automatismi, diventerà un ingranaggio inconsapevole, quindi diventa un problema di libertà.
Mi scuso